Nel Vangelo di Marco, questo miracolo di guarigione di uno sordo muto è messo in parallelo con il miracolo della guarigione del cieco di Bezzaida. Tutti e due i racconti sono collocati in un contesto che svela la fatica dei discepoli di Gesù a capire le sue parole, la fatica dei discepoli di Gesù a capire il suo atteggiamento, la sua missione. I discepoli non riescono a credere nella vicinanza e nella efficacia dell'azione del regno di Dio. Allora ecco i gesti di Gesù. Prima egli guarisce un sordo muto in modo che sappia ascoltare e parlare. Poi guarisce un cieco perché riesca a vedere. E subito dopo queste guarigioni, viene raccontata la professione di fede di Pietro. E viene raccontata questa professione di fede come al termine di un itinerario di guarigione. L'uomo deve essere guarito dalle sue infermità per arrivare a proclamare la sua fede in Gesù. L'uomo guarito nelle orecchie si apre all'ascolto della parola di Dio e riconosce Dio. L'uomo guarito negli occhi vede la bontà di Dio e riconosce la misericordia di Dio. In questo senso, il miracolo della guarigione di un sordo muto diventa illuminante. Infatti, con quali parole le folle salutano l'accadimento? Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ha fatto bene ogni cosa vuol dire che dovunque Gesù passa, l'uomo diventa integro. L'uomo concreto, l'uomo del Vangelo, è generalmente un uomo malato, generalmente. O è malato fisicamente o è malato spiritualmente, quindi un uomo che non è completo, non è integro. Questo è esattamente l'uomo che Gesù incontra, e l'incontro con lui diventa un incontro risanante. Sembra che Gesù sia venuto esattamente per questo. I miracoli di Gesù sono azioni potenti per la guarigione dell'uomo, per la sua integrità, per il recupero in pienezza della sua vita. Così Gesù li ha operati e così il Vangelo ce li presenta. Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti. Se uno si dovesse chiedere come mai Gesù sia così, la risposta la troviamo nella prima lettura, dove il profeta Isaia ci dice: dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, guardate, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Se questo Dio viene a salvarci, qual è l'effetto? allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Quindi l'uomo ritrova la sua integrità. Non solo, scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti di acqua. Non soltanto l'uomo trova la sua integrità, ma il mondo torna a vivere. Integrità dell'uomo, vitalità del mondo, i segni del passaggio di Dio. Quando Dio passa, lascia questi segni. Si capisce allora se Gesù lascia questi segni, vuol dire che attraverso di lui è Dio stesso che viene a cercare, che viene a stabilire con l'uomo un legame di salvezza, un legame vitale. E questo legame di salvezza, questo legame vitale è un legame che guarisce, che è terapeutico, che rinnova. Rinnova perché è un legame che è costituito nel suo amore, sulla sua tenerezza, sulla sua misericordia. Quando Dio guarda l'uomo, lo vede nella sua debolezza, nella sua fragilità, e Dio risponde a questa condizione dell'uomo con una misericordia attenta, con una premura amorevole. Ecco il perché di tutti quei segni, di tutti quei gesti che il Signore Gesù usa nel fare il miracolo. Prende il sordo muto in disparte, gli mette le dita negli orecchi, con la saliva gli tocca la lingua, tutti gesti che esprimono attenzione, gesti che esprimono premura. Gli va vicino, è preoccupato, è interessato della condizione concreta di questo uomo. Poi, guardando verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. Guarda verso il cielo. Dice evidentemente il legame, il rapporto con il Padre. C'è una comunicazione piena tra il Padre e lui. Questo sospiro esprime il fatto che quella condizione di sordomuto non corrisponde a quello che dovrebbe essere. Il disegno di Dio è più grande di quello. Entra dentro alla fragilità dell'uomo per condurre l'uomo nella sua pienezza, nel disegno reale di Dio. Questo è il significato del racconto. Dovremmo anche aggiungere che questo atteggiamento di Gesù, per cui attraverso di lui passa l'amore di Dio, l'efficacia dell'amore di Dio, è un atteggiamento che gli costa. Non lo si vede nel brano odierno, perché questo brano termina con il successo di Gesù. Però bisogna metterlo nel contesto di tutto il Vangelo, e il contesto di tutto il Vangelo è quello che Gesù sta andando verso la passione, verso la morte. Se Gesù è perfettamente obbediente al Padre e quindi opera non secondo gli schemi umani del successo, ma secondo l'obbedienza a Dio, e quindi il dono della propria vita per fare vivere, il risultato diventerà la passione. Quindi c'è qualche cosa che costa a Gesù. Non è semplicemente una semplice azione, ha delle complicanze grosse. Quello che mi interessa naturalmente è che questo miracolo ci aiuta a comprendere il significato della nostra vita cristiana, il significato del nostro ritrovarci qui come comunità cristiana. Perché? Il miracolo vuole dire l'umanità di Gesù. L'umanità di Gesù, quella che ha incontrato, quella che ha incontrato il sordomuto, è una umanità che è plasmata dall'amore di Dio. È una umanità che rivela l'amore del Padre. Nell'uomo Gesù, nel suo certo tipo di parole, nel suo certo tipo di gesti, si rivela l'amore concreto che Dio ha per l'uomo. Bene, quella forma, che è la forma dell'uomo di Gesù, è dentro l'Eucaristia, è iscritta dentro l'Eucaristia. Il pane e il vino che presenteremo sull'altare, in quel pane e in quel vino verranno impressi la forma di Cristo. E invocheremo appunto lo Spirito Santo, perché nel pane e nel vino lo Spirito porti la forma di Gesù Cristo, che è forma dell'amore del Padre, che è la forma della tenerezza del Padre, della premura del Padre verso il bisogno dell'uomo. Questo è l'Eucaristia, quello che contiene. Se noi mangiamo e beviamo, se noi partecipiamo all'Eucaristia, questa forma che il Signore ha impresso nel pane e nel vino nell'ultima cena, questa forma noi la assimiliamo. In qualche modo il Signore tocca anche la nostra bocca, perché la nostra bocca possa lodare, benedire Dio. Tocca i nostri orecchi, perché i nostri orecchi possono ascoltare la voce, la parola di Dio. Tocca la nostra vita, perché la nostra vita diventi integra. Non solo. Non solo il Signore tocca la nostra vita e la risana, ma mette dentro di noi la sua stessa forma, perché anche la nostra vita sia attenta agli altri come è stata la sua. Perché la nostra vita sia capace di condividere il peso degli altri come è stata la sua. Perché la nostra vita sia desiderosa di liberare gli altri, come è stata la sua. Il nostro essere cristiano, il nostro cammino qui, insieme, essenzialmente questa roba qui. Attraverso di noi, attraverso le nostre mani, attraverso la nostra voce, attraverso il nostro cuore, attraverso le nostre scelte, è il Signore che opera. È l'energia del risorto la forza del risorto, lo spirito del risorto che agisce, agisce tramite la nostra vita. Bene, spetta a noi di cercare di diventare il più possibile strumenti docili, perché attraverso la nostra vita Lui, Gesù il Signore, possa passare. Perché attraverso le nostre parole, Lui, Gesù il Signore, possa consolare. Perché attraverso i nostri gesti, Lui, Gesù il Signore, possa rincuorare. Voi capite davvero che è ora di aprire gli occhi. Non siamo qui ad alimentare sospetti. Non siamo qui a favorire recriminazioni. Non siamo qui a confezionare critiche. Non siamo qui ad accendere compatimenti. Non siamo qui a pigliarci un po' di svago. Siamo qui perché abbiamo di mira la vita eterna. Ed è il credere in questa vita eterna che diventa nostra premura, il cercare di diventare il più possibile strumenti docili di Cristo attraverso la nostra vita, Lui possa passare. Attraverso le parole che diremo, Lui il Cristo possa consolare. Sono parole che vengono dal suo amore, e proprio perché vengono dal suo amore sono capaci di consolare. Dopo prenderanno la forma della nostra voce, dopo prenderanno il tono del nostro modo di parlare, ma vengono da Lui. E così, attraverso i gesti che faremo, Lui possa rasserenare. Se sono gesti che vengono dalla sua bontà, capaci sono di rasserenare, di creare comunione, fraternità. Questo è lo scopo. Cristo vuole trasmetterci la sua forma. È la forma che Cristo ha impresso e imprime dentro ai sacramenti. Cristo, a noi che riceviamo l'Eucaristia, quella sua forma la vuole imprimere in noi, perché noi si diventi davvero la sua Chiesa, corpo di Cristo. E se sei corpo di Cristo, non si può farne a meno. Si parla con parole di Vangelo. Si opera con azioni a favore dell'uomo. Tu hai voglia di essere corpo di Cristo. Hai voglia.